7.20 con Ochsner Sport, Confo e Hyundai.
Ed eccoci qua, buongiorno Svizzera, bentrovati a 7.20 con Fusetti e Savoia.
30 di novembre, 280 giorni di guerra in Ucraina, 76 giorni di proteste in Iran, un mese da 31 alla fine dell'anno.
Ne abbiamo parlato lunedì, Marcello, dell'effetto positivo che il Black Friday ha prodotto in termini di spesa. Ho fatto anche una specie di predicozzo ogni tanto.
Sì, ti capita.
Ma perché sto diventando vecchio? Sì, mi parte. Però volevo difendere un po' il consumismo, no? E tutti parlano, ma tutti no, insomma, ma si critica molto il consumismo. Ieri, oltre ai dati USA, di cui avevamo parlato appunto lunedì, sono arrivati quelli relativi al Black Friday in Svizzera. Perlomeno per quanto riguarda gli acquisti con carte di credito, carte di debito e pagamenti attraverso le applicazioni mobili.
Quindi, non sul baratto.
Quindi non sul baratto, neanche cash, tiri fuori la valigetta. Però tutti gli altri dati sono arrivati e il volume degli acquisti è stato il più elevato di sempre, superiore del 3% al record precedente che era l'anno scorso. La cosa, tra l'altro, non si limita al Black Friday. Complessivamente, durante tutta la settimana, chiamiamola la Black Week, gli svizzeri hanno speso oltre il 20% in più rispetto ai 7 giorni precedenti. Nel confronto con la media settimanale del 2022, quindi prese tutte le settimane del 22, fatte la media, l'incremento del 15%, quindi boom di spesa. Come avevamo detto l'altro ieri, a fronte dei dati del Black Friday americano, e lo ripetiamo oggi con i dati svizzeri, tutti questi acquisti servono a comprare merci e servizi che qualcuno produce, trasporta, organizza, distribuisce, eccetera, eccetera. E tutto ciò significa posti di lavoro. Insomma, criticare il consumismo è legittimo, ma in realtà la notizia che la gente abbia voglia di spendere per comprarsi delle cose è un'ottima notizia dopo 2 anni di pandemie, guerre, lockdown, crisi energetica, mancano le cavallette, le rane, il Nilo che si tinge di rosso e poi è successo tutto. Altra bella notizia, abbiamo ricominciato a fare spesa nei negozi, perché i pagamenti nei punti di vendita fisici, negozi veri, quelli dove vai lì c'è qualcuno che ti parla.
Buongiorno, buongiorno.
Salve, come va? Tutto bene? Ha bisogno? Questa cosa le sta molto bene, questa le sta molto bene, ma le stava meglio quella di prima. Ecco, quella roba lì è aumentata, anzi è quasi raddoppiata rispetto all'anno precedente e di converso è diminuito il commercio online. Cioè siamo tornati a fare la spesa nei negozi. Ovviamente c'è stata la pandemia, quindi alcuni negozi erano chiusi, però insomma anche questa è una bella notizia. Quindi rispettiamo le opinioni di chi pensa che il consumismo sia una brutta cosa, ma ricordiamoci, lo ribadisco, che un aumento dei commerci al dettaglio significa posti di lavoro, fiducia e perfino un pochino di ottimismo, e non è una brutta fine per questo 2022.
Something's right. My best friend told me what you did last night. You left me.
Siamo ai grandi classici. Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Prima di andartene, svegliami. Non c'è, non è, no, che poi dire che fammi anche il caffè, mettimi giù due uova.
Va da sé.
Sì, rientra. Erano i Wham, meravigliosi anni 80. Eravamo giovani, belli, coi capelli, con la colonda. Io no.
E non facevamo acquisti online.
Non c'era.
A proposito dell'aumento degli acquisti durante il Black Friday, bisognerebbe anche andare a vedere, ce lo diranno i commercianti a fine anno, come è andato tutto l'anno. Magari abbiamo comprato di più in questa settimana perché abbiamo comprato meno nei mesi precedenti perché avevamo meno soldi, avevamo aspettato i saldi. Questa è un'ipotesi negativa.
Magari siamo stati lì un po' tranquillini e poi abbiamo visto che tutto sommato ce la stavamo facendo, approfittando dei saldi. C'è il resto della stagione delle feste per vedere come va, però diciamo non è sicuramente un brutto segno puntuale, no? Quindi, perché avrebbe potuto anche non esserci, quindi vedremo. Però hai ragione tu, bisognerà aspettare che le bocce siano ferme per poter trarre delle conclusioni vere, effettive, significative.
A proposito di brutte notizie per il gigante cinese della vendita online, soprattutto di abbigliamento e ultra fast fashion, sono quelli di Shein, soprattutto una brutta notizia per i consumatori. Shein è molto conosciuto anche da noi, è un marchio che adolescenti, preadolescenti e genitori conoscono bene perché costa poco, è ultra veloce, in 3-7 giorni ti arriva la roba dalla Cina.
Okay.
Allora, Greenpeace Germania, sono puntigliosi, no? Hanno acquistato 42 articoli, vestiti e scarpe nei siti di Shein in Austria, Germania, Italia, Spagna e Svizzera e 5 articoli in un negozio fisico di Shein a Monaco. Li hanno fatti analizzare da un laboratorio indipendente e i risultati non sono dei migliori. Il 15% dei prodotti conteneva sostanze chimiche pericolose a livelli superiori ai limiti stabiliti dalla legge. Questi superamenti, soprattutto nelle calzature, dove c'è stato un livello di ftalati, cioè plastificanti, pazzeschi. 5 articoli hanno addirittura superato i limiti del 10.000%. Degli stivali, ad esempio, sono stati trovati 100.000 microgrammi al chilo di ftalati, che è una roba enorme, mentre su un paio di scarpe, di scarponi da neve, comprati sul sito svizzero, il livello di ftalati era di 685.000 microgrammi al chilo, sono quasi 0,6 grammi di questo plastificante.
E in percentuale 58.500% sì, più di quello che ci dovrebbe essere.
Sicuramente non passa l'acqua, però non passa niente.
Ti passa un po' anche la voglia di vivere, secondo me, se ti metti quella roba lì.
Io ci sono rimasto un po' male perché avevo visto che...
Volevi comprarti delle robe da adolescente?
No, ho già degli adolescenti in casa, quindi ci pensano loro.
Io sono uscito dal tunnel, grazie al cielo.
Shein è stato l'unico marchio che nel corso di un summit globale sulla sostenibilità ha detto, a Copenaghen in settembre, ha detto: è vero, noi siamo responsabili come produttori e diffusori di moda fast fashion anche di tutti i problemi che ci sono poi in Africa con il riciclo, lo smaltimento di tutto quello che noi mettiamo. Quindi mettiamo lì 50 milioni per creare delle filiere economiche per permettere alle popolazioni che sono confrontate con i nostri rifiuti di farvi fronte. Sono stati gli unici, però. E io dicevo
questo approccio di alcune aziende si chiama, con una espressione inglese, virtue signaling, che vuol dire segnalare la propria virtù. Allora, è il vecchio termine di ipocrisia. Che cosa si fa? Si piglia una cosa su cui si mettono lì 50 milioni, 30 milioni per fare bella figura, ma si guadagnano i miliardi mettendo dentro gli ftalati al 58.500% del risultato, oppure producendo in posti dove la filiera è di scarsa qualità, non pagando le persone come si deve, però poi si fa una donazione e la si annuncia.
È la coscienza.
E la coscienza loro è a posto e noi altri boccaloni ci beviamo queste cose. Cioè, non tutti ce la beviamo. Per esempio, noi non ce la siamo bevuta questa mattina. Fate attenzione, il marchio è Shein. Vedete un po' come vi dovete mettere, noi non diamo consigli per gli acquisti qui. Questi sono i Kids United Nouvelle Génération, Le Lion est mort ce soir.
We'll be right back.
ça suffit.
Come direbbero loro, ça suffit.
Ça suffit, écoute. Sì, non è la versione più bella, però anche lì adesso non possiamo andare tanto per il sottile, perché stiamo veramente... Questi sono i fondi... Questo tra l'altro è un brano pieno di ftalati anche lui, perché è una cosa che non si può sentire. Stiamo quasi per finire, però è vero che molti di voi hanno protestato perché vi facciamo ascoltare The Lion Sleeps Tonight, ma è quello che si chiama un tormentone. Dopo un po'...
Un tormento.
Anche no, un tormento. Tormento, sì, un tormento biblico. Dopo un po' le persone, almeno alcune, l'aspettano, altre hanno mostrato segni di insofferenza, devo dirlo in maniera completamente onesta.
E a proposito di insofferenza, andiamo in Nigeria. In Nigeria il controllo dei social network da parte delle autorità è massiccio. Un tweet, un post può costare molto, molto caro. A inizio novembre, ad esempio, due comici di una città di Kano...
Che facevano un programma radio al mattino.
Facevano un programma... Era un non so se era radiofonico, penso fosse televisivo. Hanno preso 20 colpi di bastone per aver deriso il governatore locale su TikTok.
Ai.
Vediamo la nostra storia. I nigeriani, soprattutto i giovani, sono in rivolta sui social nonostante i controlli, perché uno studente di 23 anni, Aminu Adamu Muhammad, è stato arrestato pochi giorni fa per aver deriso su Twitter la First Lady, parlando del suo aumento di peso. La moglie di Muhammad Buhari non ha molto apprezzato lui in giugno.
Ma
in
le mogli di nessuno apprezzano.
No, il body shaming poi è giusto non farlo. Però questo giovane in giugno ha fatto un tweet in cui diceva che mamma, la chiamano così, è ingrassata perché si è mangiata tutti i soldi destinati ai poveri.
L'ha toccata piano, come si dice in Nigeria.
L'ha buttata in politica.
Sì.
Allora, in giugno, qualche giorno fa, dei poliziotti in borghese si sono presentati a casa sua, hanno portato via lui e la ragazza che era con lui. Amnesty International è subito intervenuta dicendo: uno, fateci sapere dov'è, perché è in un carcere adesso della capitale, però non potete tenerlo dentro con questa accusa. Ma la storia non è finita qua, si complica. Ne parlano quelli di Sara Reporter, l'hanno fatto il 21 di novembre. Allora, la notizia è che la First Lady si sarebbe rotta una gamba ed è stata trasportata il 21 di novembre in ospedale. Ma come si è rotta la gamba la First Lady? Allora, la signora Buhari, Aisha Buhari, ha fatto prelevare il giovane che le aveva dato della grassona perché ha mangiato i soldi dei poveri, se l'è fatto portare nella villa presidenziale, lo ha fatto picchiare, cioè ha fatto picchiare i due dalle sue guardie e ha voluto partecipare al pestaggio direttamente, e cercando di sferrare un calcione al poveraccio è caduta e si è rotta una gamba. Questa è l'unica parte positiva in questa notizia,
cioè un minimo di karma, diciamo, come si dice in questi tempi. Ma il ragazzo
è in carcere, Amnesty International sta cercando,
non
di
si sa come
uscire.
stanno
sicuramente peggio della First Lady.
Ok, sì, no, ma non sapevo se erano ancora vivi o cose di questo genere,
non si sa. Amnesty sta chiedendo,
se abbiamo notizie,
però che una First Lady intervenga direttamente fisicamente per fare giustizia è una cosa nel 2022.
Pensa che modello educativo per i figli e i nipoti che rappresenta questa signora qui, cioè un po'. Ok, va bene, possiamo criticare l'Occidente cristiano per l'amor del cielo, però ce l'abbiamo di strada da fare ancora per arrivare lì. Allora, Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Cara, poi tra un po' torniamo a parlare di sport e parliamo anche di quello che dicono e raccontano i giornali svizzeri questa mattina. Sono le 7.39, questa è 7.20, Fusetti e Savoia, al microfono.
Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti che farò, quattro amici troverò, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, voglia di dormire. A quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più.
Stavo riflettendo, il Beaujolais Nouveau, adesso che arriva, fateci sapere. Non sembriamo due avvinazzati, ma perché è una bella tradizione l'arrivo di questo vino novello, in Francia lo mettono fuori, accendono le lucine, una cosa meravigliosa. Il vino non è proprio tutta questa meraviglia, però insomma sì, va giù bene, come si dice, ma non favoriamo il consumo di alcol.
No, dopo parleremo di alcol, consumo di alcol negli animali.
Eccola lì.
Allora, però siamo alla rassegna stampa e alla rassegna sportiva. Marmeschal per lo sport, Alan Crameri per la rassegna stampa. Visto che eravamo in Francia, Alan.
Sì, possiamo restarci in Francia, o perlomeno con un pezzo di Francia in Svizzera, perché il Tag Sanzeiger e la Tribune de Genève intervistano l'ambasciatore francese Frédéric Journet. E il signor Journet ci dice che ci siamo lasciati alle spalle l'irritazione dopo il no svizzero all'acquisto degli aerei da combattimento francesi Rafale. Vi ricordate il grande bando di concorso? La Svizzera poi ha scelto gli F-35 americani, ma la scelta ha lasciato molto amaro in bocca in Francia. Loro dicono, l'ambasciatore dice, non tanto per il no, ma per come ci si è arrivati a quel no, perché gli si è lasciato credere che ci fosse ancora del margine di manovra e così via. Ma la notizia di oggi non è tanto rivangare quella faccenda lì, quanto il fatto che lui dica, oramai la storia ce la siamo lasciata alle spalle, perché le relazioni diplomatiche erano un po' congelate dopo. Lui dice,
era un appuntamento che continuava a slittare.
Esatto, no? E lui dice, non c'era nulla da dire, i due presidenti si incontrano quando c'è qualcosa di positivo da annunciare, se non c'è niente da annunciare, inutile incontrarsi. E adesso invece dei problemi ce ne sono da affrontare, ad esempio quello dei molti lavoratori francesi qualificati che fanno i frontalieri in Svizzera e che mancano al di là del confine. Sembra una storia che conosciamo benissimo qua al di fuori della Svizzera italiana. Mancanza di infermieri negli ospedali francesi, lui dice, nascerà una commissione transfrontaliera per la cooperazione in ambito sanitario.
Posso riassumere in italiano semplice? Erano arrabbiati, ma siccome adesso hanno delle questioni che gli stanno a cuore, che devono risolvere, devono farsi un po' di fatti loro, non etion pafaché.
Pafaché.
In realtà lo erano.
E chissà che non abbia giocato un ruolo la diplomazia del Cacleon.
Del caclon.
Che non è una brutta parola.
No, è la fondue, perché è un articolo sulla Liberté oggi che mostra l'orgoglio friburghese della fondue come strumento di marketing e di turismo e anche di tradizione. Dice che la fondue è un ottimo strumento di diplomazia perché bisogna sedersi tutti
al tavolo.
Sì, è conviviale. Voilà. Niente, era solo un accenno così perché si legava alla storia del francese.
È un passaggio molto elegante. Tra l'altro, il fondue che abbiamo rischiato di perdere durante la pandemia, ma che sta tornando in massa come gli acquisti per Black Friday. Io ne ho già fatte due quest'anno, penso di ripetere l'esperienza. Non è proprio il cibo più dietetico che si possa immaginare, però è una mente allegria.
No, e a Friburgo però, dicono i promotori, vorremmo fare in modo che si mangi anche d'estate, non solo d'inverno, perché in fondo è un'abitudine non sensatissima di mangiare solo d'inverno.
È vero,
con estate degli amici che la consumano il primo di agosto.
Ecco, guarda, con l'estate che c'è stata quest'anno non c'era neanche bisogno di accendere il fornellino, si scioglieva da solo.
E chissà che non sia stata proposta ieri dopo Stati Uniti-Iran, insomma, per appianare quelle che sono le divergenze fra questi due stati.
Omar Meshal, la partita di ieri, Stati Uniti si sono imposti 1-0, è stata forse una delle più belle dal punto di vista dello spettatore.
Sì, ed è stata una partita che ha messo alla ribalta questo lungo fil rouge da Stati Uniti 94, dove la maggior parte di questi ragazzi non era ancora nata, a Stati Uniti 2026, che sarà il prossimo mondiale. Insomma, gli Stati Uniti hanno lanciato al meglio questa rassegna, proponendo un calcio davvero spumeggiante.
Sono veloci,
sono la squadra più giovane del torneo, giocano in tanti campionati diversi. C'è Pulisic al Chelsea, c'è il figlio di UEA che gioca in Francia, McKennie alla Juventus. Insomma, è un cachelon di diversi giocatori che sono stati amalgamati al meglio e si fanno scoprire. Il mondiale serve anche a questo, insomma, scoprire un po', non dico un calcio esotico, ma ecco, un calcio che non siamo abituati a
insomma
a
non possiamo più guardare gli americani dall'alto in basso neanche nel calcio.
Gli manca ancora quello che segna tanto, eh?
Sì, quello, ma penso che anche
ad altre squadre,
esatto, sia un problema un po' comune a diverse squadre.
Anche noi abbiamo, non è proprio non è il Loma,
sì, appunto.
Non è il caso di Messi. Oggi ci sarà Polonia-Argentina, Lewandowski contro Messi, duello a distanza fra due giocatori che sono stati accostati al Pallone d'Oro 2021. Ricorderete forse, Messi aveva un po' scippato quel Pallone d'Oro. Bene, oggi si vedranno a diretto confronto questi due giocatori.
Alan, torniamo ai giornali.
Sì, in Vallese, perché nei cieli vallesani ce n'è poca di diplomazia oggi, tanto per continuare con un fil rouge che non ci seguirà nessuno, fa niente. Stiamo parlando degli elitrasporto di soccorso. Ieri la decisione finale sull'attribuzione dei mandati, che sono finiti a Air Glacier e Air Zermatt, esclusa la Rega. Il bando di concorso è la prima volta che lo fanno dopo un'imposizione da parte del Tribunale federale.
Che diceva dovete inserire anche...
Diceva dovete fare un bando di concorso, non
aperto.
Attribuire aperto a tutti e poi scegliere il migliore per chi può fornire i servizi di soccorso. Sta di fatto che resta tutto come prima, quindi i due elitrasportatori locali, Air Glacier e Air Zermatt. Uno di loro dice ci sarebbero stati altrimenti dei licenziamenti, siamo contenti così. Emergono comunque sul Walliser Boote dei rapporti tesi tra tutte queste tre società e le varie società, tra la Rega, i due vallesani e un terzo vallesano. L'Enzezet ci dice sembra un'attività di soccorso e basta, in realtà dietro c'è una lotta di potere, una lotta di prestigio, accuse di corruzione, insomma una faccenda tutta vallesana.
Tutta vallesana. Agli svizzeri teschi piace tantissimo questa cosa del vallese, luogo dove succedono queste storie.
Non a caso i vallesani chiamano Üsse Schweizer tutti gli altri, cioè gli altri, gli svizzeri fuori. E comunque Air Zermatt e Air Glacier fanno gli utili, questo va detto, non con l'elitrasporto ma con le attività di trasporto, non di soccorso intendo, ma con quello per il tempo libero, quello normale, ma il salvataggio evidentemente è un importante elemento per l'immagine, ma anche di potere, come sottolinea l'Enzezet, da fuori dal Vallese.
Una storia vallesana. Beh, prima o poi ci faranno una serie, magari la trasmetteremo noi, la metteremo in onda noi su Play Suisse, chi lo sa.
Omar, c'è qualcosa da dire che non sia mondiali in Qatar?
Ma c'è stata una serata di hockey ieri che ha un po' confermato le tendenze con il Lugano, che sta davvero vivendo un ottimo periodo sotto la guida Gianni Nazzi. Ieri ha vinto ancora contro lo Zugo, sta diventando un po' una bestia nera dei campioni svizzeri il Lugano, mentre in casa Ambri Piotta si torna ad impantanarsi, insomma, arrivata una terza sconfitta consecutiva a tempi grami. Ieri sera c'è stato un lungo conciliabolo negli spogliatoi alla Gottardo Arena. Vedremo se Luca Cereda troverà, insomma, la ricetta per uscire nuovamente da questa situazione difficile.
Grazie Omar, grazie Alan. Let me take you down.
Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields, che era un posto che esisteva davvero, dove John Lennon giocava da bambino. Questa è una piccola cosa, l'abbiamo già detta, ma ogni tanto la ripetiamo.
Anche questa cosa, di questa cosa abbiamo già parlato in questa sede, delle sbronze bestiali. Animali che si ubriacano, si stordiscono, come se non ci fosse un domani. Siamo in India, nel distretto di Keonjhar. E gli abitanti la mattina presto sono andati nella foresta perché lì stavano facendo il loro liquore, quindi dovevano andare a controllare le giare contenente il liquore fatto con dei fiori e delle bacche di una pianta locale. Sono arrivati e hanno trovato una decina, hanno trovato prima di tutto tutti i vasi sfasciati, E hanno trovato una decina di elefanti stesi, ma proprio stesi, fisicamente stesi, completamente ubriachi, non erano nemmeno più in grado di stare in piedi e non riuscivano nemmeno a mandarli via, perché dormivano pesantemente. Allora, cosa hanno fatto? Hanno chiamato le guardie forestali, i funzionari della fauna selvatica.
Stiamo facendo vedere una foto sulla 1, perché ci guarda in televisione chi sta seguendo la trasmissione radiofonica in TV. Vedete un elefante steso, addormentato, che se la ronfa alle
grandi. Se la ronfa pesantemente. Allora, hanno chiamato i funzionari della fauna selvatica, che prova 1, prova 2, alla fine hanno preso dei grandi tamburi, hanno iniziato a fare un casino dell'ostia, finché gli elefanti davvero si sono spaventati, si sono alzati e se ne sono andati.
Barcollando un po'.
Allora, per ubriacare un elefante...
Ce ne vuole.
È quello che pensiamo tutti, ce ne vuole davvero tanto. Però una ricercatrice dell'Università di Calgary in Canada ha voluto indagare perché... Ti piace questa fotografia?
Stiamo mandando delle immagini abbastanza divertenti sulla 1, se ci guardate in TV.
Perché certi animali si sbronzano e altri non si sbronzano, o meglio, sopportano meglio l'alcol. Dipende tutto da un gene, ADH7, che è praticamente assente in quegli animali che si cibano abitualmente solo di foglie. E l'elefante è uno di questi, mangia praticamente sempre solo foglie.
Non mangia frutta, per esempio?
Ne mangia.
Ah, ne mangia?
Ne mangia poca. Sì. Soprattutto a lui piace quella fermentata.
A lui piace
quella fermentata.
Certo.
E quando la trova non lo fermi.
Non si controlla più.
Ci sono stati dei casi in cui hanno sfondato delle distillerie gli elefanti, perché sentivano l'odore di questo distillato, hanno sfondato i muri per entrare a ubriacarsi. E però non lo reggono. Non lo reggono bene,
no, si
perché
sa.
Gli elefanti non sono delle tupaie.
No.
La tupaia,
sì.
La tupaia dalla coda a piuma è un topo ragno ubriacone.
Mm-hmm.
Sembra che la tupaia vive in Thailandia,
sì.
Thailandia meridionale, vive su alcune piante, su alcune palme che hanno un frutto che è lì marcescente, e loro praticamente ogni sera la tupaia beve l'equivalente di 10-12 bicchieri di vino rosso. E quindi è sempre ubriaca.
Un fegato inenarrabile.
Però ha questo gene che smaltisce.
E poi la tupaia, sai cosa che fa? Che non mischia la tupaia, al contrario dell'elefante. Che non devi mischiare, lo sanno tutti, non devi mischiare, l'elefante mischia e poi succede questa cosa qua. Vabbè, niente, allora, sono le 7:57 più o meno, abbiamo giusto il tempo di ascoltarci questo bellissimo brano di Simon & Garfunkel nella versione dal vivo da Central Park, Mrs. Robinson. E tra breve avremo meteo e poi le notizie del notiziario delle 8. We like to know a little bit about you for our fun. We like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home, and here's to you. Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven knows a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. In your pantry with your cookies. It's a little secret, it's just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, this is Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. Turns its lonely eyes to you. Woo-woo.
she say, Mrs. Robinson, Joe Joy left and gone away. Hey, 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 hey.
La meteo.
Nelle Alpi oggi sarà almeno in parte soleggiato, nelle altre regioni molto nuvoloso e nella Svizzera orientale anche qualche debole precipitazione con la neve sopra i 1000 metri. Domani avremo in prevalenza soleggiato con foschia a sud delle Alpi, mentre a nord avremo nebbia alta e in montagna invece sarà abbastanza soleggiato. Buongiorno Svizzera, 7:20, sono le 8:10 proprio in questo preciso istante. Savoia Fusetti al microfono con voi.
Allora, siete giustamente puntigliosi questa mattina.
Sì, prima questa mattina abbiamo... precisini.
Giustamente, avete tutte le ragioni. Prima abbiamo parlato della tupaia in relazione all'ubriacatura degli elefanti e io ho definito la tupaia una specie di topo ragno. In realtà è molto più simile a uno scoiattolo. Però a mia difesa, l'uomo che catalogò la tupaia era il chirurgo che viaggiava col capitano Cook.
Sembrano dei titoli di romanzi sì. Norvegesi, svedesi. L'uomo che catalogava il topo ragno. Okay.
Il dottor William Ellis era il chirurgo che accompagnava il capitano Cook nei suoi viaggi quando è arrivato in Malesia.
700, un giudizio.
Ha coniato il nome, guardando questo animaletto che nessuno di noi aveva mai visto, topo ragno arboricolo. Quindi c'era ancora una reminiscenza.
Ok, sempre a proposito di precisione, ci segnalano che il Beaujolais Nouveau esce il terzo giovedì di novembre, questo l'avevo detto, ma avevo sbagliato a calcolare i giovedì perché il prossimo è già dicembre, quindi è uscito la settimana scorsa, si trova eventualmente per chi è un vinello novello, quindi non è una gran cosa, mette allegria e poi c'è questa bella tradizione, i francesi sono molto bravi a organizzare queste cose, tanti altri fanno i vini novelli, li mettono fuori e basta, invece in Francia c'è... Beaujolais Nouveau viene spedito ai quattro angoli del pianeta il terzo giovedì di novembre. Abbiamo detto tante cose, allora io adesso, se tu sei d'accordo, vi farei ascoltare una canzone completamente inedita che ci è stata regalata da Griso, Andrea Nicolini, che è un nostro collega di Rete 3, fa parte della trasmissione che si chiama I Cialtroni.
Non ha fatto il leone.
Non ha fatto il leone, no, è una canzone...
Zum Glück.
È una canzone così malinconico adolescenziale dedicata a San Nicolao, è piuttosto divertente, l'ha fatta, ha detto ma però mi è venuta fuori un po' triste, e gli ho detto regalala a noi di 7:20 che
siamo tristi.
Siamo tristi, abbiamo il pessimismo cosmico e quindi adesso ve la facciamo ascoltare in anteprima mondiale assoluta, eccola qui.
Questa è la segreteria telefonica del dottor Schmutzli, per punizioni corporali premere 1. Lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie per aver chiamato.
Ciao, sono San Nicolao. Non ti chiamo da quasi un millennio, non volermene dai. Se mai vorrei chiedere scusa, ma in realtà ne approfitto anche per un'altra cosa. Con i tempi che corrono i doni son difficili da reperire, ho gli gnomi in agitazione, non è che mi puoi sostituire. Schmutzli fai tu, oh Schmutzli fai tu, va con scopa e bastone, brandisci gli suoni cialtrone, che tanto quest'anno oramai finisce così. Va e porta un messaggio, io sono alla SPA fino a maggio, ma visto l'andazzo chissà che resterò qui. Dai, sto rischiando il burnout, c'è lo sciopero, gnomi ai pacchetti, mi è andato l'out out. Lo sai, sono indietro di brutto,
Sarà che ho passato i 20 anni da un sacco di tempo. Non ti dico sai quante richieste mi hanno pure intasato l'email. Tu lo sai che non te l'avrei mai chiesto, a meno che non fossi esausto. Va e prendi il carbone, consegnalo ad ogni cialtrone, che intanto quest'anno oramai finisce così. Va con tutto il coraggio, mi trovi in rehab fino a maggio, ma visto l'andazzo mi sa che resterò.
Fine del messaggio. Grazie per aver chiamato.
È un San Nicolao malinconico in burnout, quello pensato da Griso di Rete 3. Griso che con i suoi colleghi conduce una delle trasmissioni più fortunate e fortunatamente non in concomitanza con la nostra, il Potardo Pomeriggio su Rete 3, una trasmissione che si chiama I Cialtroni.
A proposito di Babbi Natale tristi, c'è in questi giorni, sta circolando molto, lo spot delle Poste norvegesi. Posten, sì. Che mostra una coppia inedita, molto carino come sì. Anche loro fanno un po' come te il pistolotto moralista.
Virtue signaling, anche quello.
Anche, sì, sì.
Fanno
sì.
Vedere però che sono fatto, bravi quelli delle Poste.
Sì, sono bravi anche perché hanno abbassato le loro emissioni di CO2. Però nello spot è carino perché vedi questa coppia, una coppia, uno è Babbo Natale, l'altra una signora, sì. Che capisci solo alla fine che è madre natura, e i due si lasciano.
Sì, lei se ne va,
sbatte la porta, se ne va con le valigie perché di fronte all'ennesimo sacco pieno di letterine dei bambini che vogliono regali e lui accontenterà tutti mandando regali a tutti, lei dice non possiamo continuare così. È uno spot contro l'eccessivo consumismo. Uh-huh. E quindi le Poste norvegesi non ti assumeranno mai.
Sono come Roger Rabbit quando fanno mi sto controllando tantissimo. Così. Okay,
andiamo in Corsica.
Però l'ho visto, è molto ben fatto, molto bello, un po' moralistico, ma molto ben fatto.
Andiamo in Corsica. Spiaggia, capita di incontrare degli animali.
Sì.
Non hanno incontrato una tartaruga, quelli dell'AFP, non hanno visto dei gabbiani, ma un pinguino. I pinguini torda, sono detti anche gazze marine, sono degli uccelli marini che vivono di solito nei mari freddi del nord Europa, nidificano sulle scogliere a picco nord-occidente dell'Europa.
Cioè, si era perso questo pinguino?
No, vederlo in Corsica non è rarissimissimissimo. Vederlo a riva è molto più raro, perché non va mai a riva, solamente quando deve nidificare va sulla terraferma. Sennò questi vivono in acqua in mezzo alle onde, sott'acqua.
Stanno benissimo
lì.
Lo stiamo facendo vedere sulla 1, se ci guardate in TV, se avete voglia di vedere com'è una gazza di mare, questo pinguino che non sembra neanche tanto un pinguino vederlo così, ma lo è.
Ne hanno avvistati parecchi quest'anno, di solito ne vedevano uno o due nel Mar Ligure, sì. Arrivavano perché svernano e si avvicinano un pochettino. Quest'anno ne stanno trovando tanti, in Corsica 4 ne hanno avvistati, sì. In Italia, soprattutto nel Tirreno, dove non erano mai stati visti, un pescatore ne ha preso uno addirittura all'amo, poi non è stato in grado di comportarsi in modo civile
rilasciarlo
bene, prima ha dovuto fare il video, poi ha rilasciato il pinguino. Però è abbastanza preoccupante perché sembra che si stiano spostando per cercare cibo e questo non è mai un bel segnale.
Si stanno mescolando un po' gli animali, è chiaro che l'impatto degli esseri umani sugli ecosistemi provoca l'adattamento anche di molti animali, insomma, gli animali si adattano, si sono adattati sempre, anche prima che arrivassimo noi, ma insomma in questo periodo la cosa sta diventando molto più rapida e ricordiamo, come dicevamo la settimana scorsa, che siamo nel bel mezzo della sesta estinzione di massa e che la quinta estinzione di massa era quella dei dinosauri, per dire.
Imparato. Okay. Mentre il pinguino imperatore, quello che conosciamo tutti, quello dell'Antartide,
sì,
quello
che stanno tutti fermi, attaccati insieme,
anche perché fa un freddo, il maschio che cova l'uovo, la femmina va a mangiare, va a cercare cibo per poi nutrire il pulcinetto
quando nascerà,
quando uscirà.
Bel esempio di collaborazione di coppia.
Sì. Ha ottenuto uno statuto negli Stati Uniti che lo mette al riparo da molte cose, quindi è diventato un uccello protetto e questo è molto positivo.
Bene, questo è il pinguino imperatore.
Anche Leonardo DiCaprio è stato felice di questa cosa.
Ah, pensavo che anche lui era diventato un
certo pinguino imperatore. Okay. No.
Allora, Beach Boys, California Girls e niente, facciamo sentire la musica. I tempi in cui si poteva ancora scrivere dei testi di canzone così, i Beach Boys si chiedevano: ma perché non? Per me sono tutte ragazze della California, e parla delle ragazze dei diversi stati degli Stati Uniti, indicandone le caratteristiche, diciamo così, salienti.
Vergogna.
Sì, era una canzone di prima della consapevolezza, diciamo così, attuale. Comunque, allora, bella, divertente, che si ascolta ancora volentieri.
Partiamo per la prossima notizia da una dichiarazione di José Mourinho, allenatore della Roma, o José Mourinho, allenatore della Roma. Una dichiarazione data nella conferenza stampa prima della sfida della Roma contro il Nagoya Grampus. Siamo in Giappone, la Roma è in tournée, ci sono i mondiali, hanno tempo libero, sono in Giappone. E ha fatto un elogio del Giappone. In conferenza stampa ha detto: per quanto riguarda il cibo, potrei mangiare Wagyu a colazione, pranzo e cena. Il Wagyu è fantastico, lo mangerei sempre. E uno dice: Wagyu
bene.
Il manzo giapponese, che conosciamo spesso come il manzo di Kobe,
sì.
Carissimo, può arrivare a 3.000 franchi al chilo, però già dai 100 franchi al chilo puoi trovare delle varietà.
Quella distribuzione di grasso che è una roba meravigliosa.
Sì, è marmoreo davvero.
Sì, sì, meraviglioso.
Allora, chi se ne frega se a Mourinho piace il manzo di
Kobe. Chi se ne frega.
Però questo mi ha portato, dopo aver letto questa notizia assolutamente inutile, di cui non volevo riferire, sono scivolato su un articolo del Courrier International del 28 di novembre, quindi l'altro ieri, a firma Nihon Kazai Shimbun, che è un giornalista giapponese.
Conosco molto bene.
Allora, il manzo giapponese, che sia Kobe o generalmente Wagyu, è minacciato da un impoverimento genetico. Perché? Li allevano in Giappone.
Li incrociano tra di loro.
Li incrociano tra di loro, però li incrociano usando praticamente sempre gli stessi maschi riproduttori.
Sono anche un po' stanchi alla fine.
Sicuramente sì. Anche un po' stanchi, perché se pensi che 15 allevatori di tutto il Giappone hanno generato il 60% dei vitelli.
15 15 allevatori hanno fatto il 60% dei
vitelli che poi vengono macellati.
Sono tutti parenti in pratica.
Sono tutti parenti, essendo tutti parenti, quando si riproducono tra di loro ci sono dei problemi di consanguineità.
Inbreeding si chiama questo termine, con un termine tecnico inglese, questa cosa.
Quindi sono aumentati di molto gli aborti e la nascita di vitelli con delle malformazioni. E quindi o cambiano sistema, dice l'articolo, o ci sarà davvero un problema per la razza.
No, stavo parlando con il nostro tecnico. No, mi interessava tantissimo, sì, ti giuro, ma è solo che siccome siamo familiare, un po' lunghini, allora ho scelto di tirar su la bicicletta di Montan per permetterti di parlare ancora un po'.
No, avevo finito.
Hai finito.
Sai quando si litiga tra marito e moglie?
Cosa c'è? Finito, no, niente, fai come vuoi tu, no. Decidi tu, facciamo sempre
quello che dovevo dire, l'ho detto.
Te l'ho detto, poi vedi tu, poi non ti stupire se un giorno arrivi qua e io non ci sono più. È venuta bene questa, devo dire. Comunque è buono lo stesso, anche se
buono è caro, sì,
buono è caro, sì, perché poi lo accarezzano, gli fa queste cose,
lo massaggiano con la birra.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur. À bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants. À bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Che atmosfera meravigliosa. Mi tiro fuori la baguette da sotto l'ascella, perché sempre la portano così.
Nei poster nelle camerette che avevamo da ragazzi c'era.
Esatto, abbiamo creato un'atmosfera meravigliosa con questo Yves Montand Annata di apostrofo Annata.
Allora, sì, chiudiamo questa puntata con una conferenza stampa. Covid e strategia di contenimento in Cina. Sappiamo delle numerose inusuali proteste, anche violente, contro le severe restrizioni Covid. Nella stampa ufficiale niente, non se ne parla, in Cina non se ne parla, ne parla la gente ma la stampa non ne riferisce, preferisce spingere sull'acceleratore parlando dei casi, dell'aumento dei casi e non tanto sulle reazioni del contenimento. Conferenza stampa, un giornalista della Reuters ha chiesto al portavoce del Ministero degli Esteri cinese Zhao Lian se di fronte alla rabbia e alla frustrazione dei cittadini cinesi, delle persone, il governo stesse pensando di riconsiderare la propria strategia zero Covid. Domanda importante ma assolutamente legittima. Lui ha fatto la domanda e Zhao Lian è stato lì 30 secondi in silenzio.
Sì, non aveva
ma proprio 30 secondi, 30 sì. Secondi di silenzio.
Che tanto tempo, 30 secondi.
Tanto tempo in una conferenza stampa, ve lo stiamo facendo vedere.
Sì.
Dopo 30 secondi ha chiesto che la domanda gli fosse ripetuta. Il giornalista della Reuters ha ripetuto la domanda, gli ha riformulato la domanda, e lui ha preso un'altra lunga pausa, è molto riflessivo.
Sì.
Dopodiché ha detto
perché è una nazione millenaria, hanno tempo. E cosa ha detto alla fine?
Ha detto che quello di cui si parlava non corrispondeva alla verità.
Ah, ok. Però ci ha dovuto pensare su. Sì. Perché ha dovuto far passare tutti i distretti della Cina, nella mente e tutte le città della Cina.
Ma pensa l'attenzione anche del giornalista qua della Reuters che dice... Devo rifarla.
No, ma pensa lui, il portavoce, se sbaglia la risposta, cosa gli succede? Cioè, lo assegnano alla moglie del presidente nigeriano, che nel frattempo avrà la gamba guarita, lo può prendere a calci di nuovo. Allora, sono le 8:29.
È il momento di collegarci con Amanda Fendler a Berna. Amanda, buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno a voi.
Allora, modem da Berna per...
Modem da Berna per parlare di audizioni dei candidati alla successione di Ueli Maurer e Simonetta Sommaruga in Consiglio federale. Le audizioni sono iniziate ieri, alcuni gruppi parlamentari hanno potuto, diciamo, conoscere meglio i quattro candidati. Parleremo con i nostri ospiti di quali sono un po' gli aspetti importanti di cui si tiene conto durante queste audizioni, un po' le logiche dell'elezione al Consiglio federale.
E ricordiamo che la settimana prossima, mercoledì 7:20, sarà in pausa, noi ne approfittiamo per dormire un po', ma noi in compenso Rete 1 darà in diretta tutta l'elezione, tutto il processo di elezione dei due nuovi consiglieri federali. Quindi,
Amanda, buona puntata e a voi buon ascolto.
Sette e venti con Ochsner Sport, Confo e Hyundai.